Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Una produzione di Roberto Antonini.
Da Estergom a Zetender, a Budapest, al Parco delle Statue e dei Ricordi, degli anni del socialismo, del blocco orientale, il viaggio continua. Il nostro Claudio Visentin ci attende in uno dei luoghi chiave di questa storia, della storia, come abbiamo detto, millenaria di questo paese. Lo sentiamo subito. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Seguiamo il Danubio nella sua discesa, ormai verticale, verso sud, verso i Balcani. Se il viaggio on the road americano è sulla Route 66, la mitica strada 66, il nostro viaggio danubiano è lungo la statale 6, che scende verso Pécs, correndo a fianco al Danubio, e poi la strada 56, che porta a Mohács. 6 e 56, alla 66 proprio non ci arriviamo. Siamo ormai ai margini della grande pianura ungherese. Intorno a noi distese infinite di coltivazioni dello stesso tipo, per ettari e ettari, senza quasi che si scorgano case. Mohács è un paese troppo lungo e troppo moderno, con un vastissimo cimitero, una parte del quale offre lo spettacolo romantico di tombe degli anni 30, dimenticate e disseminate nella vegetazione incolta. Intorno a noi campi infiniti di agricoltura intensiva e a 6 chilometri dal centro, davanti a un gigantesco allevamento di maiali, poco in sintonia quindi con lo spirito del luogo, si trova il campo di battaglia più famoso d'Ungheria. Lo si vede già da lontano perché è quasi il solo luogo alberato. Il campo di battaglia ci accoglie in un giorno di pioggia battente ed è quindi inevitabilmente triste. Qui, il 29 agosto 1526, le truppe guidate da Luigi II d'Ungheria, 25.000 uomini, andarono incontro a una rapida e disastrosa sconfitta per mano degli ottomani, guidati da Solimano il Magnifico. Un esercito assai più consistente di 80-90.000 uomini. Non a caso la battaglia fu assai breve, durò forse un'ora e mezzo o due, e sanguinosa. 18.000 ungheresi furono sepolti qui in fosse comuni che a poco si vengono riscoprendo. Sino ad ora ne sono state trovate 5. Il campo di battaglia è una grande spianata erbosa di forma circolare, con statue di legno evocative dei protagonisti della grande tragedia che si svolse qui. Le più realistiche ritraggono Luigi II e il suo grande avversario, Solimano il Magnifico. Obelischi di legno, alti più di un uomo e sparsi per tutto il campo di battaglia, sono più evocativi che descrittivi e tuttavia efficaci. Raccontano il grande scontro e le molte zuffe minori, il dolore degli uomini e dei cavalli, le mazze ferrate con cui i vincitori finirono i vinti. E poi la campana, che chiama raccolta per l'ultima disperata difesa. Mohács è anche una sconfitta provocata dalle divisioni e dalla litigiosità della nobiltà ungherese, che non sostenne con convinzione il suo giovane re, pensando già ad altri possibili successori. Non a caso, dopo la morte di Luigi II, si scatenò una lotta per scegliere il nuovo re d'Ungheria ed ogni fazione volle eleggere il proprio. salvo che ormai non c'era più un paese da governare, perché questo era caduto interamente in mano agli ottomani. Perché perdiamo sempre? Chiedevano gli studenti ungheresi ai loro professori di storia. La domanda è legittima, ma oggi forse, in una prospettiva diversa, si può osservare che anche dopo tante sconfitte e tragedie, alla fine è sorta una nazione unita, moderna e orgogliosa. Come dire che c'è una stagione per tutti nella storia. La battaglia di Moax segna il destino dell'Ungheria per secoli. Il paese finì in larghissima parte sotto la dominazione ottomana e fino alla fine della Prima Guerra Mondiale non sarà mai più indipendente. Per questo nella memoria nazionale il 29 agosto 1526 è giorno di lutto. Pochi pannelli raccontano le principali vicende della battaglia e il loro significato, ma una grande cupola in costruzione è destinata a ospitare uno sforzo interpretativo più consistente. Le scritte alle pareti fanno dipendere da questa battaglia tutte le disgrazie che afflissero poi il paese nei secoli successivi. L'essere rimasti al di fuori del processo di sviluppo dell'Europa, un'economia indebolita, l'essere pedina nel gioco delle altre potenze. Ma pare difficile condividere un'interpretazione così larga, anche senza considerare che dopo secoli di dolore e lamentazione, negli ultimi decenni le relazioni con la Turchia contemporanea sono molto buone e la dominazione ottomana comincia ad essere letta non solo in chiave di una brutale oppressione, ma anche come la premessa di un'identità contemporanea multiculturale. Dopo Moax, il Danubio prosegue tracciando l'ennesimo confine, quello tra Croazia e Serbia, e noi qui lo lasciamo. Il fiume bambino, che abbiamo conosciuto a Passau, è ormai adulto e guarda il mare che l'attende. Dopo averlo accompagnato per tanti chilometri, mi pare quasi di aver imparato a distinguere la sua voce, diversa da quello di ogni altro fiume, la forma che tiene assieme il fluire di queste acque sempre diverse. E sulla soglia del congedo penso questo, che il Danubio dei confini e delle separazioni cerca oggi di essere una forza di unione, una cucitura tra territori ancora assai diversi che guardano un futuro magari problematico, ma comune. Il Danubio, insomma, cerca oggi di unire ciò che la storia e gli uomini hanno diviso. I ponti sul grande fiume, rari e perciò preziosi, potrebbero essere un simbolo per il futuro. E poi, come sempre, ci sono le persone. Mi porto via, tra molti, i volti dei simpatici traghettatori che tante volte ci hanno portato dall'una all'altra sponda. I solitari e filosofi pescatori, gli innamorati, i bambini che giocano nell'acqua bassa e i tanti, tanti ciclisti, categoria alla quale, per un tratto, ho appartenuto, con poca prestanza fisica ma molto orgoglio. Viaggiatori energici, indipendenti, così diversi dai turisti di massa incontrati nei luoghi più famosi del fiume. E l'ultima voce di questo viaggio è quella di Carola, che accanto alla sua bicicletta cena nell'improbabile caffè Hemingway di Moach, dove questa sera si suona e si canta.
Hello, my name is Carola. I am from Austria.
Mi chiamo Carola, sono austriaca e vivo a Vienna. Lavoro con gli handicappati. Viaggio da sola con la mia bicicletta perché la mia amica all'ultimo momento non è potuta venire.
Da dove viene e dove va?
Sono partita da Belgrado e sono diretta a Budapest.
È difficile o pericoloso per una donna sola pedalare lungo il Danubio?
Me lo chiedono spesso, anche i miei genitori che erano un po' spaventati all'inizio. La mia esperienza è stata buona. La gente è molto amichevole. Ovviamente io sto attenta, so cosa posso e non posso fare, dove fermarmi e dove no. Ho già fatto diverse esperienze di viaggio da sola in bicicletta.
Insomma, viaggiare lungo il Danubio si può e come, in bicicletta, come racconta Carola, Claudio Visentin, che qui conclude questo trittico del tratto centrale del Danubio. Dalla prossima settimana sul ponte di comando qui a Lugano, per raccontare il nostro percorso, ci sarà al mio posto Michela Daghini, che vi porterà, ci porterà invece ad affrontare altri paesi, altre storie, racconti. Claudio Visentin vi ha anticipato di fatto la prossima tappa tra la Croazia e la Serbia, poi sarà la volta di Romania, Bulgaria e a est ancora, fin verso il Delta. Vi anticipo già, ci ritroveremo, io infatti parto a mia volta lungo questo grande fiume dallo studio al corso d'acqua, e proprio al corso d'acqua vi ho anticipato un amico, perché se c'è insomma il modo principe per percorrere i fiumi, ovviamente quello è in barca. Giacomo De Stefano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e buongiorno a tutti, grazie.
Allora, Giacomo De Stefano è The Man on the River, l'uomo sul fiume. Adesso capirete perché, alcuni lo conosceranno già, le sue avventure l'hanno portato a esplorare con la sua piccola barca alcuni grandi fiumi. Bene, quest'anno ha deciso di fare qualcosa di davvero importante, un viaggio tra Londra e Istanbul, abbiamo capito bene?
Sì, con una piccola barca che in fondo è una barca vichinga, perché l'abbiamo costruita a Venezia sui disegni di queste imbarcazioni straordinarie. Abbiamo deciso di partire, in realtà siamo diventati, io ero da solo, ma piano piano lungo il tragitto si sono aggiunti altri amici che di volta in volta vengono a bordo. Abbiamo deciso di partire appunto da Londra, in realtà siamo partiti da Henley-on-Thames, la capitale del Remo, dove si svolge la regata tra Oxford e Cambridge, percorrendo tutti i grandi corsi d'acqua europei, i canali francesi, il Reno, il Meno e poi il Danubio, per raggiungere la Porta d'Oriente, la sublime porta.
Un grande viaggio. Dove ti trovi oggi?
Oggi sono a Kitzingen, siamo in Bavaria, siamo nella Franconia.
Stai per entrare di fatto in quel canale che, se non sbaglio, nel 92 ha reso una realtà fisica, proprio il viaggio in un colpo solo, si fa per dire, da Rotterdam quindi al delta del Danubio, il canale Reno-Meno.
Esatto, il canale Main-Donau.
Reno-Danubio ovviamente.
Esatto, Rhein-Main-Donau, che collega appunto, che aveva già iniziato a scavare nel 793 d.C. Carlo Magno, e si era fermato dopo pochi chilometri, utilizzando vecchi corsi d'acqua esistenti, e poi nell'Ottocento in realtà si poteva già percorrere con grandi difficoltà. Questo canale ha unito e ha fatto questo grande corridoio controverso, perché anche porta tutti i pesci del Danubio qua, quindi ieri ho parlato qui con un pescatore locale che ci ha un po' illustrato la situazione del Meno in particolare, che è un fiume meraviglioso ma è stato danneggiato da questo canale. Io di fatto sto entrando nelle acque già del Danubio, anche se stanno ancora salendo, io sto salendo verso Bamberg. E poi una volta entrato a Bamberg, appunto Bamberg, nel canale, salirò fino a 470 metri e da lì inizierò la mia discesa verso Istanbul, in realtà, perché proprio fisicamente io scenderò.
Finalmente sarai lungo la corrente, perché adesso sei controcorrente.
Sì. Mamma mia, gli ultimi giorni è stato veramente massacrante, per quello anche abbiamo molto ritardo, al di là di questo, che è un fattore fisico, naturale. Io ho due forze che si oppongono, il vento che spesso è favorevole perché è contro la corrente, e la corrente che invece tende a riportarmi giù, come vanno le cose in natura. Quindi è molto dura adesso.
E tu non usi trucchi, nel senso, no, che sia vietato usare un motore, ma lo ribadisco, tu usi le tue braccia e una piccola vera sulla tua Clodia. Ecco. Esatto. Un viaggio davvero formidabile, quello di Giacomo. Vi segnalo, lo faccio davvero con piacere, www.manontheriver, quindi l'uomo, man ontheriver.com. Tra l'altro ci sono delle immagini bellissime. Io da un po' che seguo, come sai, il tuo viaggio, quella di oggi per esempio ti mostra in avvicinamento a una nave, a una chiatta dal profilo oscuro, a sinistra delle colline bellissime, a destra quello che immagino possa essere un bosco, e c'è una quantità di viste d'Europa dal fiume che mi hanno colpito. In particolare l'altro giorno osservavo una Francoforte stupefacente ai miei occhi.
Sì, ecco, la Francoforte per me è stata proprio praticamente una come si suol dire, una figura retorica, un ossimoro, cioè un qualcosa come un freddo caldo, un bianco nero, un ossimoro tridimensionale. Noi siamo arrivati in questa città con questa skyline di città modernissima, grattacieli, la città del denaro, dei banchieri, e una natura lungolmeno straordinaria con 11 club di barche a vela. Quindi noi siamo arrivati e veleggiavamo, perché siamo arrivati da Mainz, Magonza, a vela, e siamo stati circondati da altre barche a vela, che in un fiume è abbastanza inusuale, non lo era nel passato, ma oggi lo è. E quindi ci siamo trovati a vivere una realtà di una città che finalmente vive il fiume attivamente, perché la maggior parte delle nostre città hanno girato le spalle, come mi è capitato di vedere ad esempio sul Reno, sul Po moltissimo, abbiamo dimenticato che c'è il fiume, che il Po è un fiume tra l'altro meraviglioso, quindi noi lo abbiamo letteralmente coperto di ponti, di cemento, e rimane ciononostante un'arteria meravigliosa da percorrere.
Ecco Giacomo, credo, almeno la sensazione, una delle sensazioni in questo viaggio, anche dallo studio in questa fase, nelle prime 5 tappe del Danubio, che qualcosa però stia davvero cambiando. A Vienna ci hanno raccontato di come la gente ormai voglia vivere lungo il fiume. Poco fa Nicoletta da Budapest ci ha spiegato che in realtà il momento diciamo della socializzazione, il momento per incontrare gli amici, oggi più che mai si fa lungo il fiume. In Serbia possiamo anticipare che quelle che erano le zone malfamate assolutamente di Belgrado oggi sono le zone trendy. Insomma, c'è una generazione che riscopre. Tu ci hai raccontato una Francoforte, giustamente capitale finanziaria, ma che, ripeto, andate su manontheriver.com, condividerete con me lo stupore di grattacieli e piccole barche a vela. Chissà, com'è la tua sensazione? Che stia cambiando davvero un po' l'atteggiamento nei confronti dei nostri corsi d'acqua?
Sì, c'è un fenomeno, io credo che sia estremamente naturale e fisico, cioè dopo 100 anni di follia di questo grande capitalismo, dell'industrializzazione a tutti i costi, si sta ritornando a sentire la risonanza naturale che c'è tra noi, il nostro corpo, il nostro 70% di acqua del corpo con quella che è l'acqua del pianeta. I fiumi sono la nostra vita, e non lo sono solo nel modo più banale che noi possiamo immaginare, lo sono nella realtà delle cose, perché qualsiasi civiltà è nata sui fiumi, tutti i trasporti, ancora oggi io vedo qui c'è una incredibile mole di materiali che viaggia sui fiumi, ed è gioco forza che anche economicamente le persone tornino sui fiumi, perché è un modo di vivere, anche la stessa acqua. Londra oggi beve l'acqua, ho fatto un'intervista che è sul sito nostro a Thames 21, questa organizzazione che si occupa della tutela del Tamigi, di ripulire le sponde con dei volontari. Londra oggi beve l'acqua del Tamigi,
del suo
quando
fiume,
40
formidabile.
Anni fa era un fiume morto, dove nemmeno i batteri potevano sopravvivere.
Osavano avventurarsi. A proposito di avventurarsi, adesso sei proprio sull'acqua? Sei fermo per questa
adesso
nostra...
Io sono fermo perché è venuta una specie di tempesta, quindi mi sono fermato, ero in questo piccolo, tra l'altro bellissimo porticciolo, il Meno è pieno di marina, porticcioli che portano un'economia fiorente sul territorio e lo fanno con attenzione. Io sono qui, sto aspettando che passi questa buriana, sono nascosto dietro un casotto perché il vento altrimenti nasconderebbe la mia voce.
Lo sentiamo ogni tanto, ma è appena accennato, è molto educato. Senti, vorrei chiederti, Giacomo, in conclusione, il progetto ormai tra pochi giorni sarai sul Danubio. Ecco, però il Danubio non arriva a Istanbul, quindi aiutaci a capire come arriverai nella grande città.
Il Danubio, io scenderò lungo i 2400 chilometri che il Danubio ha
diciamo, Regensburg. Giacomo, abbiamo un problema con la linea. Bene, sono, non dovevo dire che il vento era educato e gentile. Vediamo se, se no rimarrà il mistero, ma attenzione, io direi che possiamo anticipare fin d'ora che ci sarà l'occasione di tornare a sentire Giacomo De Stefano in questo suo viaggio. Giacomo, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Perfetto,
vi
sentite? Ci dicevi come arriverai a Istanbul, prego.
Io arrivo fino al delta del Danubio, quindi sfocerà in Ucraina il Danubio, il confine tra Ucraina e Romania. E da lì io dovrò percorrere altri 700 km di Mar Nero, quindi in mare arriverò al Bosforo e poi 40 km circa che mi separano dal Corno d'Oro, dove poi siamo ospiti di questo museo, il Koç Museum, che è un museo dei trasporti proprio nel Corno d'Oro, dove c'era questa antica fabbrica di catene del 1200, un posto meraviglioso che vi invito anche a visitare. C'è il link sul nostro sito, proprio nella home page.
Un viaggio quindi, davvero formidabile. Senti, ma quando pensi o comunque prevedi di arrivare al Delta del Danubio?
Nel Delta del Danubio pensiamo di arrivare ai primi di ottobre. Siamo già in ritardissimo perché stanno per arrivare le grandi perturbazioni della Siberia che rendono il Mar Nero nero di fatto, quindi il mare che il ponto...
Il ponto Eusino davvero diventa nero.
Eh sì.
Grazie.
Speriamo di arrivare col tempo una stagione clemente, insomma.
Assolutamente. Dunque, buon viaggio a Giacomo De Stefano, che ricordo. Ricordo dunque Man on the River per seguire manontheriver.com. Io sono certo che ci sarà ancora occasione di condividere questo percorso, questo modo davvero esemplare e particolare, in fondo nella sua semplicità, perché cosa c'è di più normale, o almeno sarebbe stato in passato, che percorrere un fiume, ma certo farlo da Londra fino al Delta, beh, questa è un'altra cosa. E così, con questo nostro ospite così speciale, abbiamo anche raggiunto ormai quella che è la conclusione di questa puntata. Come vi ho anticipato, anche per me è l'occasione di scendere da questa nave, ma in realtà di salire poi su una barca che mi porta sul Danubio e che dunque, attraverso anche il racconto che dalla prossima settimana e per le prossime quattro puntate sarà condotto da Michela Daghini, continuerà il viaggio di questo fiume straordinario che davvero ci appassiona sempre di più via via che lo conosciamo, perché mentre all'inizio in fondo dire che questo è un bacino di 90 milioni di persone era più una lettura da codice Wikipedia, ora ci rendiamo conto che l'interazione continua di questi percorsi è davvero formidabile ed affascinante. Ecco, prima di salutarci però voglio assolutamente ricordarvi almeno un paio di cose. La prima è di seguire attraverso rete2.rsi.ch non solamente il podcast, di fatto l'ascolto delle puntate precedenti, ma le gallerie che i colleghi inviati hanno postato di fatto sul web e che ad ogni puntata si arricchisce di una parte di racconto ottico su quello che provate a fare, come ho fatto io stamattina, andare a dare un'occhiata su com'era il Danubio quattro puntate fa e com'è invece oggi. Guardate quanto è cresciuto e quanto anche si siano trasformate le sponde, i villaggi, le case e i palazzi che sul Danubio si affacciano. In sé è davvero un viaggio affascinante. E poi torno a ricordarvi invece questo nostro gioco, questa nostra opportunità per vincere un iPad, SMS dunque 955, ma anche rete2@rsi.ch, la parola chiave è rete2, 140 caratteri, ve lo ricordo ancora una volta, per raccontare il vostro fiume, il vostro Danubio o il fiume che vorreste in qualche modo, quindi non è necessario essere stati lunghi il Danubio per partecipare a questo nostro gioco, questo concorso che si protrarrà fino alla fine della nostra trasmissione. Bene, è tempo di scendere per me, ma naturalmente di salire in realtà nel nuovo tratto, quello balcanico e quello più orientale del Danubio, la prossima settimana. L'appuntamento con le voci di un grande fiume, viaggio lungo il Danubio, come sempre per il sabato prossimo a partire dalle 10. Da parte mia un saluto affettuoso a tutti voi e buon viaggio.